ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Benvenuti a questo incontro con ANG in radio, Network per il Sud. Ospite di oggi abbiamo qui con noi Marco Russo. Ciao Marco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Marco è venuto con noi questa mattina a parlarci, a raccontarci della sua storia in merito alla rubrica Diritti e Cittadinanza. Marco, tu sei per metà keniota, per metà italiano. Difatti oggi vivi a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. E come mai la tua famiglia si è trasferita in Italia?
Allora, la mia famiglia si è trasferita in Italia perché mio padre è di origine torrese, anzi Torre Annunziata, di origine certificata, e professore all'estero col Ministero degli Affari Esteri, ha lavorato nelle varie scuole italiane e all'epoca, insomma, intorno all'89-90, ha conosciuto mia madre in Kenya e nel 92 sono nato io. Intorno al 2002, sia perché la scuola italiana lì all'epoca chiuse, sia per motivi familiari, mio padre voleva che noi continuassimo gli studi in italiano, decisero all'epoca, ero ancora piccolo, di trasferirci qui in Italia, precisamente a Torre Annunziata.
E quindi vi siete trasferiti qui e tu sei cresciuto in Italia insieme a bambini, famiglie italiane, ma c'è stato un momento, ricordi, in cui ti sei sentito a disagio?
Allora, fondamentalmente ti dico che a disagio non ho mai provato disagio o esclusione perché, insomma, venissi da un altro paese o perché fossi nero, mettiamola così. Ricordo i miei primi giorni alla scuola media a Trecase e ti dico onestamente che all'epoca sono stato accolto fondamentalmente nel modo più normale possibile, non ho notato nessuna differenza tranne che nella curiosità delle persone, nel conoscere la mia storia, dal dove venissi, cosa mi portasse insomma qui in Italia e perché fossimo venuti. E quindi è questo insomma il vissuto che ho sempre avuto da quando sono arrivato qui a 10 anni, ad oggi ne ho 30. E proprio quella curiosità nel conoscere la storia che magari qui non è tanto comune, questo si può dire.
Quindi possiamo dire che la comunità che ti ha accolto, i cittadini, i bambini, famiglie, a scuola, era una comunità pronta all'inclusione?
Non del tutto, perché per me una comunità pronta all'inclusione è quella che la vive tutti i giorni. E vivi il diverso nella quotidianità al punto tale da non riconoscerlo più come diverso. Dal momento in cui hai ancora quella curiosità perché non sei proprio abituato, non voglio dire che è una questione di ignoranza, ma è una questione di non conoscere, non vivere altre culture, altre abitudini. E quindi sì, io sono stato accolto benissimo, anche perché a livello di diritti posso dire di essere stato fortunato, perché nonostante sia nato all'estero, io sono cittadino italiano, sia italiano che keniota da quando, insomma, dalla nascita, quindi non ho mai avuto problemi di diritti, di cittadinanza e quant'altro. Ma sotto quel punto di vista, ti dico, nella comunità in cui ho sempre vissuto negli ultimi 20 anni, quella curiosità, mi piace nominarla così, è quella che nelle piccole cose, nonostante non ti dia quei grossi problemi di inclusione, ti fanno sentire comunque diverso dagli altri, mettiamolo così.
Quindi c'è stato un momento in cui ti sei sentito un po', ecco, lasciamolo dire, cittadino di serie B?
Ti dico onestamente, cittadino di serie B no, o almeno non è capitato a me. L'ho vissuto quando da piccolo accompagnavo mia madre a risolvere le questioni di permesso di soggiorno, carta di soggiorno e quant'altro. E lì ti rendi conto di come a livello legislativo delle difficoltà che hanno le persone qui in Italia ad avere a risolvere le questioni burocratiche di documentazioni, soprattutto perché io ricordo le scene di quando avevo 14-15 anni o anche più piccolo che accompagnavo mia madre in questura a Napoli, ma si andava alle 4 del mattino per sperare di entrare a mezzogiorno. Vuoi perché i servizi insomma non erano rapidi come forse dovevano essere, ma anche perché ogni qualvolta si andava lì c'era sempre quella questione burocratica da risolvere, vivevo questa difficoltà di queste persone che avevano, insomma, sì, diciamo, le difficoltà nel reperire la documentazione e quant'altro. E lì percepisci quanto magari a livello legislativo l'Italia non sia poi un paese così inclusivo. Basta vedere un'esperienza che ho avuto con un amico, il quale, nato in Africa, però adottato qui e vive qui da 30 anni. Mi ricordo che siamo andati in vacanza in Inghilterra, eravamo in quattro, eravamo tutti ragazzi, per la maggior parte tutti ragazzi di origine estera. Lui, che non aveva il permesso di soggiorno, nonostante qui fosse da 30 anni, non poteva venire in vacanza con noi. E io ho vissuto il suo disagio all'epoca, perché poter partire io e non poter partire lui, doverlo lasciare a casa, perché nonostante fosse un ragazzo che parlasse italiano meglio di me, di chiunque, veramente un italiano forbito, ha fatto le scuole qui, lavora qui, ha i genitori adottivi italiani, rendersi conto che lui non aveva il permesso di soggiorno, perché non mi ricordo nemmeno quale fosse il motivo. Lì ti rendi conto che le vere difficoltà in realtà sono quelle, oltre che a quelle, oltre al discorso di inclusione in società. Ad
Scusami, lui ha la cittadinanza oggi? Italiana.
oggi ce l'ha perché si è sposato.
Ah.
Ha sposato una ragazza italiana, quindi l'ha potuta avere, chiamiamola
Per
così.
amore l'ha sposata. Mi senti?
Ora sì, si è interrotta un attimo, non ho sentito la domanda.
Problemi di connessione è all'ordine del giorno, è normale. Dicevo, si è sposato per amore, però.
Sì, certo. No, 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 no. Almeno
Sentono.
qua matrimoni per la green card non ne ho visti ancora.
Esatto, soprattutto in America me l'hai tirato di bocca, esattamente. E quindi questo è un episodio di una persona a te molto vicina. Invece, un episodio che ti tocca proprio sulla tua pelle, nel profondo, che hai vissuto, in cui magari ti sei sentito forse discriminato, o magari hai pensato tu.
Di episodi del genere ne ho diversi, anche perché avendo
Dai,
fatto,
raccontaci qualcuno.
ti dirò, io ho fatto l'arbitro a livello nazionale,
Ah, interessante.
e ho fatto l'arbitro per 7 anni a livello nazionale tra Eccellenza e Serie D, e ti dico che ritrovarti 50, 100, 200 tifosi che non fanno altro che insultarti, voi con i classici bu, i classici scimmia torna a casa, termini del genere, non è stato molto simpatico.
Ma credo ci sono tante,
Devo
no?
dire che non mi è successo tante volte, cioè in 7 anni di carriera, di quelle eclatanti, due o tre, mettiamola così. Però ad oggi l'ho vissuta sulla mia pelle, sai, ovviamente un discorso dell'ordine del giorno, recentemente si sono stati in vari stadi italiani e purtroppo accadono quasi tutte le domeniche. Sono cose eclatanti che fanno male e ti fanno rendere conto che non voglio identificare un popolo in quelle persone lì, perché non è giusto non è giusto farlo, perché là veramente cadiamo in situazioni di
Certo,
ignoranza.
parliamo di ultras, parliamo di diverse fasce, no, della popolazione.
Esatto.
Possiamo parlare di un popolo, sono comunque tifosi che, ahimè, sfogano anche un po' di rabbia in malo modo, però lo fanno. Credo non sia soltanto il tuo caso, ma anche per altri arbitri che siano anche italiani, insomma.
Assolutamente sì, cioè, là il discorso è il voler colpire un qualcuno per un discorso di tifoseria o quant'altro, quindi si va a ricercare
Esatto.
quello che può far male. Quelle che invece sono magari le più piccole che vivono nel quotidiano, io ricordo una scena bellissima, io dico bella perché a me viene da sorridere alla fine di tutto, quando scesi nella stazione di Brescia, ovviamente l'outfit da arbitro è quello di abito, giacca e cravatta, uscì dalla stazione e vidi questi due personaggi che iniziarono a guardarmi, ma in un malo modo che tu non, che non immagini, e praticamente notai che parlassero di me, parlavano di me con uno sguardo di odio, e l'ho percepito fino al midollo. finché non mi sono passati a fianco pensando che io li ignorassi, poi mi sono girato per guardarli, hanno smesso e loro sono andati per la loro strada e anche io per la mia. E quello è un episodio che io ricordo bene come se fosse ieri, ma stiamo parlando di 4-5 anni fa, e il fatto che resti indelebile nella memoria fa capire che non sono cose fondamentalmente piacevoli.
Ma erano due uomini che erano lì in stazione?
Erano di passaggio. Passeggiavano sul marciapiede tranquilli. E per loro vedere un nero col cappotto in giacca e cravatta era strano.
Strano, ecco, vedi, non cadiamo nei luoghi comuni, in questi provincialismi nord-sud, perché ti è successo a Brescia.
Sì, assolutamente sì.
Sicuramente non saranno mancati anche episodi qui al sud.
No, ci sono stati ovunque. Ma in realtà il vero razzismo di cui magari voglio parlare è quello che veramente vivi nel quotidiano, a volte anche quando il poliziotto ti ferma, ha difficoltà a comprendere se sei cittadino italiano, se non lo sei, se lo sei perché lo sei. Sono quelle cose che nel quotidiano e nelle piccole cose ti sottolineano il fatto che tu venga, sia diverso. E quella è la maturità della società che non vedo ancora ad oggi e che vedo molto lontana. Il fatto che anche nel piccolo e nel quotidiano, ah, ma tu sei nero? Ah, però sei nero, parli meglio, parli italiano meglio di me, lo parli bene l'italiano. Io faccio l'infermiere come mestiere, immagina a volte dovermi ritrovare a giustificare, a giustificarmi perché non comprendono come possa esserci un infermiere nero. Oppure notizia social degli ultimi giorni, quel video del carabiniere nero che è girata, insomma, ha fatto scalpore perché in Italia ci fosse un carabiniere nero. Beh, ragazzi, siamo nel 2023.
Ma secondo te esiste una medicina per questo malessere, chiamiamolo in questo modo, questo razzismo, ecco, insito nella persona, chiamiamola persona, né uomo né donna, né nord né sud, indipendentemente dall'età, la persona, dove si dovrebbe cominciare? Io credo un po' dall'istruzione, no? Dalle scuole, da piccoli. Che ne pensi tu?
Bisogna cominciare dall'istruzione, c'è bisogno di apertura da ambo le parti. Perché ad oggi qui stiamo magari sottolineando un argomento, ma io in 20 anni ho vissuto anche tantissime belle cose. Quindi non ho vissuto solo momenti brutti, anzi, volendo, sono più i momenti belli che quelli brutti che ho vissuto. Io ho avuto anche un'esperienza di 2 anni in un centro di accoglienza per immigrati, nel quale abbiamo per 2 anni, io mi occupavo del lato sanitario, però diciamo si provava a farli entrare in società, a farli includere, a farli aprire. E io mi rendevo conto che solo alcuni riuscivano ad integrarsi davvero nella società. Perché venivano da un background e da un modus operandi proprio culturale anche di società, anche da parte di questi ragazzi, in cui notavi che si chiudevano verso, non si aprivano nemmeno loro verso la società. Ora non voglio magari non lo facevano perché non trovavano chissà che grossa apertura, ma ad oggi secondo me la medicina è quella di innanzitutto volersi aprire entrambi e nel comprendere che è una cosa che va vissuta, perché siamo tutti ovviamente esseri umani, quindi certo. Star qui a sottolineare che uno è nero, uno è mulatto, uno è musulmano e uno è induista,
cinese, esatto, buddista.
Cioè qua stiamo a parlare soprattutto in una società come quella meridionale, in cui veramente vedi tratti somatici di ogni tipo, ma in ogni persona del meridione dell'Italia, dalla persona che ha tratti arabi a quella che ne ha magari un po' orientali, o il biondo occhi azzurri, allora ti rendi conto che siamo in una società che ha influenze genetiche e culturali che provengono da tutte le culture del mondo, ed è bellissimo e si percepisce e lo si vive.
Ad oggi ti senti più keniota o più italiano? La difficoltà è proprio palese, la possiamo percepire, la si vede negli occhi.
Allora, questa difficoltà l'ho percepita quando 2 mesi fa ho visto, mi ricordo fosse 2 mesi fa o qualche mese prima, in cui ho trovato, facendo zapping in TV, ho trovato una partita di pallavolo, mi ricordo fossero mondiali o che partita fosse, Italia-Kenya.
Oh mamma,
Ricordo
che
che
tipo adesso, oddio.
nel vedere quella partita ho detto, e ora per chi tifo? Ovviamente la mia risposta è stata che vinca il migliore. Io mi reputo fortunato a considerarmi sia un cittadino italiano che un cittadino kenyoto. E ho tratti kenyoti, ho tratti italiani, ho abitudini kenyote, ho abitudini italiane e mi ritengo cittadino di entrambi i paesi, anche se c'è una cosa alquanto divertente che in Italia vengo visto come un nero, in Kenya forse come un bianco perché sono mulatto, mettiamola così,
Dai,
quindi
in che senso spiegacela sta cosa? Come in Kenya sei visto bianco?
allora, sì, diciamo che stiamo in Kenya ti dico che mi è capitato anche il contrario, perché in Kenya abbiamo una parola che è Musungu, si scrive proprio così, ed è un'accezione negativa che il popolo kenyota ha verso il bianco.
Pure. Cioè, non solo bianco, ma pure in negativa l'accezione.
Sì, diciamo che Musungu in Kenya sarebbe il negro. Siamo sullo stesso piano. A me è capitato lì in modo molto divertente che passeggiando, insomma, in zone rurali, in zone per la città, trovassi persone che mi definissero Musungu.
Aspetta.
Poi magari
Povero,
vieni. In
cosa fai in quel momento?
quel momento sorridi, in quel momento sorridi perché là la questione è totalmente diversa, perché ovviamente notano i miei tratti somatici anche europei, che insomma, notano che sono mulatto, notano che comunque anche ho abitudini diverse dalle loro. Quindi nel notare quello mi hanno insomma dato questo epiteto di bianco. No? Ovviamente là deriva tutto dalla questione di colonialismo e quant'altro, quindi questo termine deriva da quell'epoca, parte da quell'epoca. E sì, nella mia vita mi sono sentito anche chiamato Musungu, oltre che negro. Però, tornando a tutto, ti dico che ad oggi sono fiero di sentirmi sia cittadino kenyota che italiano.
Bello, bello così, anche perché prendi il meglio da entrambe le civiltà, le città, i modi di essere, la cultura, il cibo poi. Che si mangia in Kenya, scusa, eh? Cioè, così, cioè, ma te la butto lì, perché poi mi sorge la curiosità e sicuramente anche chi ci sta ascoltando, chi ci sta guardando, che si mangia?
Allora, l'abitudine culinaria in Kenya ovviamente variano tra ceti sociali, si può dire così, però andando nel cibo tipico ti posso dire che poi per una questione di costi, una cosa proprio molto tipica si chiama ugali, sarebbe una polenta bianca che solitamente viene abbinata ad una verdura che è molto simile ai broccoli nostri. Però si chiama Sukuma Wiki, che ti dico che è di una bontà assurda, oppure la verza. Un altro piatto tipico è una zuppa di legumi che si chiama Githeri, oppure c'è il Mokimo, che praticamente è come definirlo? Non una polenta, sì. Non mi ricordo come si crea questa crema di piselli, perché alla fine ti ritrovi questo piatto che è simile ad un purè, però molto più meno liquido ed è verde, fatto con piselli, mais e quant'altro. E poi c'è la mia cosa, cioè il mio piatto preferito che è il chapati, che praticamente è una piadina tipica nostra che penso abbia influenze comunque dal nan indiano, perché le nostre abitudini culinarie hanno, ma non solo quello, anche il nostro motto è un termine indiano, perché ai tempi dell'epoca coloniale gli inglesi portarono in Kenya tantissimi indiani, quindi non so se conosci il nan indiano.
È una
Avevo
specie di
mangiato
piadina, no? Anche
un.
quella. È una specie di piadina anche quella? Che
Eh? Esatto. Da
si
lì
mangia
penso.
tra l'altro, tutti seduti per terra, più o meno, no?
Gli indiani o noi?
Indiani,
Indiani
mangiano con le mani. Io so che gli indiani mangiano con le mani, giusto?
anche noi kenioti mangiamo con le mani.
Ah, ecco, vedi te, e ce la dovevi dire, ce la devi raccontare questa cosa. Quindi voi
Sì,
non usate
tutto,
le
quasi
cose.
tutto ciò che ti ho nominato viene mangiato con le mani.
Ma che figo, quindi non ci si crea proprio il problema del bon ton, la pizza con le forchette, le mani, tutti con le mani. Oh,
Assolutamente sì. Poi
sciolto, disinvolto e ci passa la paura, bella.
ritorno alle origini, insomma.
Sai cucinare tu?
Diciamo che vivo da solo da un bel po'.
E quindi dovresti saper cucinare.
Non
Non
sono a
sai
livello di
cucinare.
solo toast e pasta al sugo, però nemmeno a livello pro, diciamo a livello intermedio, mettiamola così.
Ma anche perché sarebbe abbastanza complesso cucinare questi piatti, no? O è semplice reperire food kenyota? Kenyota food, come vogliamo definirlo?
Io tiro, mia madre spesse volte prova a fare i ciabatti qui in Italia, però non riesce mai a trovare la farina giusta per farli, che non mi ricordo, ti dico onestamente, che tipo di farina sia, quella che utilizzano lì. E poi forse anche una differenza di acqua, qua quelle che fa mia mamma qui sono buoni, ma quelle che fanno le mie zie lì sono un altro pianeta proprio. Cioè qua quella che fa mia mamma qui è una via di mezzo tra la piadina romagnola e il ciabatti, è un incrocio.
Allora
Però,
possiamo confermare che la pizza si mangia solo buona a Napoli, diciamolo.
assolutamente sì.
Ragazzi, non scherziamo, cioè ci provano, però anche gli stessi, no, franchising a Napoli, tutta un'altra storia, l'acqua, l'aria, c'è uno studio scientifico, quindi mi spiace, per mangiare la pizza buona dovete venire a Napoli. Quindi
A
anche per
ognuno
il
il
food,
suo.
ognuno il suo, giusto? Anche da un punto di vista del food, ti senti un po' o ti senti più napoletano? Piuttosto che kenyota.
Diciamo che per il food proveniamo verso il napoletano, dai.
Lo sapevo, non c'era dubbio. Ma a parte il food, l'arbitraggio, l'infermiere, so che hai un'altra passione, quella della musica.
Sì, quella è stata data da mia mamma, quella è profondamente. No, diciamo della musica in generale, sia da mia madre che da mio padre, però parliamo di generi totalmente diversi. Ovviamente mio padre era al lavoro, io da piccolo trascorrevo molto più tempo con mia mamma. E ancora oggi c'è una famosa radio keniota che trasmette musica soul, R&B anni 70-80, ma anche musica di oggi. E ricordo quando ero piccolo, oppure quando ero in macchina, oppure quando marinavo la scuola.
Oh, è andata via la connessione. Eccoti,
Esatto,
c'è
ci
stato un attimo
sono.
di percalzo. Eccoti.
Esatto. Comunque mia madre ascoltava questo genere musicale. E da lì poi ho coltivato questa passione negli anni, non riesco praticamente a farla a meno, finché ho deciso di condividerla anche con tanti altri, con tante altre persone, aprendo così per curiosità una pagina durante il periodo Covid, insieme ad altri miei due amici. È una pagina che si chiama Back in Soul, la si trova su Instagram, e inaspettatamente abbiamo scoperto che anche tantissime altre persone amano questo genere ed è un piacere per noi condividerlo, e stiamo lavorando magari anche per crescere ancora di più.
Ma è un genere meraviglioso, non vi stupite che sia di gradimento a tutti, possiamo dirlo. Sfido chiunque.
Assolutamente sì, anche perché diciamo, se sul food vado sul napoletano, con la musica si va sul black, ma su tutti i generi.
La mitica, no? Simone, una delle tante me ne viene in mente.
Nina Simone, un personaggio molto, diciamo, un personaggio eclettico, ma lei, come tanti altri in quell'epoca, hanno segnato la storia anche della lotta alla segregazione dei neri in America, perché a parte che tutta la musica ha origine un po' nelle chiese gospel, quindi dalla musica gospel, dalla creazione di queste comunità, grazie comunque alla religione all'epoca. Tutti i più grandi cantanti hanno iniziato a cantare i cantanti americani, i cantanti solo, hanno iniziato a cantare nelle chiese gospel. È curioso il vedere come poi questi cantanti, in un'epoca in cui per un nero essere su un palcoscenico era un qualcosa di incredibile, personaggi come Sam Cooke, come Nat King Cole, come Nina Simone, grazie alla musica sono riusciti a.
Di nuovo.
Sono interrotto?
Dai, eccoti, tornato tra noi.
A farsi ascoltare, grazie principalmente alla loro musica. E poi da lì sono molto appassionato di questo, di quest'epoca musicale, anche perché molti risvolti anche all'interno della storia. Basta vedere che il padre di Aretha Franklin era uno dei maggiori attivisti, Sam Cooke era un amico di Malcolm X.
Con la tua musica, cerchi di farlo.
Come? Scusami?
Ma che cerchi di fare attivismo con la tua musica, o meglio, ci provi?
Io penso che la musica lanci messaggi sempre, e se ad oggi si va ad ascoltare un testo di Nina Simone, vedi Mississippi Goddam, o di Sam Cooke, A Change Is Gonna Come, noti quanto, nonostante sono brani fatti 60 anni fa, continuano ad essere attuali.
Attualissimi. Esatto, quindi ti possiamo trovare su Instagram, ripetiamo il nome della pagina.
Back in soul.
E allora ci vediamo tutti lì sulla tua pagina. Marco, noi ti ringraziamo, grazie a tutti
Grazie a
per
voi.
averci ascoltato. Ringrazio la parte tecnica dall'altro lato dello schermo, del vetro. Grazie Marco e vi diamo appuntamento al nostro prossimo podcast, sempre qui con ENG in Radio Network in Sud. Grazie.
ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.